Vogliamo leggere con l'aiuto del Signore nel Vangelo di Luca al capitolo 17, leggiamo il verso 32. Signore ci benedica. Ricordatevi della moglie di Lot. Preghiamo il Signore. Ti ringraziamo con tutto il cuore della tua parola benedetta che tu ci hai dato. Noi, quando ci avviciniamo alla tua parola, ci avviciniamo con timore, con tremore, perché questa parola santa che tu ci hai dato, l'hai data per la nostra vita, per la nostra crescita, per il nostro bene. Ti ringraziamo, Dio, perché tu ci dai l'onore, non solo di leggerla, ma anche di comprenderla. Un tempo non era così. Non comprendavamo le cose tue sante, ma tu hai aperto gli occhi del nostro cuore affinché noi comprendiamo quello che tu vuoi da noi. E ancora una volta, questa mattina, fallo a me, ai miei fratelli, alle mie sorelle, che comprendiamo la tua volontà affinché viviamo. Nel nome di Gesù. Amen. Ricordatevi della moglie di Lot. È un avvertimento solenne che fa Gesù. Chi era la moglie di Lot? La Bibbia non dice molto di lei, parla del marito, dice che era un uomo giusto. Che cosa era capitato? Nel giorno in cui lasciò Sodoma, insieme con suo marito e le sue due figlie, il giorno in cui il Signore deciso di distruggere questa città, le fu dato un comandamento a tutti quanti di non girarsi indietro per guardare quella città che il Signore aveva deciso di distruggere a motivo della moltitudine dei peccati, a motivo della corruzione, dell'aberrazione morale nella quale questi cittadini vivevano. E nonostante il divieto, lei si gira, la guarda, e la Bibbia dice che divenne una statua di sale. Gesù usa questo esempio. Non parla di Abramo, non ci parla di Mosè, non ci parla di Sara, non ci parla di Anna, la mamma di Samuele, non parla di Ruth. Ci sono tanti esempi belli, positivi, femminili anche nella parola del Signore, non solamente maschili, ma parla di un personaggio la cui anima fu perduta, che andò all'inferno. Qual è il contesto nel quale Gesù ha detto queste parole? Gesù sta parlando di quando egli tornerà la seconda volta per giudicare il mondo. Stava parlando dell'ultimo giorno, stava pensando a questo. Questo è il contesto. Ma a chi parlava Gesù? A chi stava dicendo queste cose? No, non stava parlando con i farisei, non stava parlando con le folle, non stava parlando con delle persone inconvertite, stava parlando ai suoi discepoli, stava parlando a Pietro, stava parlando a Giacomo, stava parlando a Giovanni, stava parlando a tutte quelle che erano le colonne, che sarebbero state poi le colonne della Chiesa. Non disse: non fate come la moglie di Lot. Non disse: non imitate la moglie di Lot. Disse: ricordatevi. Cioè doveva essere come un cartello, un ammonimento, come un segnale di pericolo che tu devi ricordare. Devi ricordartelo. Non devi evitare di fare come lei, non dice non imitatela, non, dice solo ricordatevi. Ricordatevi della moglie di Lot, cioè tenetele presente, tenetela presente nella nostra vita, perché quella donna rappresenta il segnale di un pericolo per tutti quanti voi. Ora, perché queste parole sono particolarmente gravi, sono particolarmente pesanti? Perché provengono da Gesù, cioè da colui del quale è detto che non trita la canna rotta e non spegne il lucignolo fumante, da colui che è la manifestazione dell'amore di Dio, da colui che parla sempre d'amore. Allora queste parole un po' ci sorprendono, perché sono parole che potrebbero spaventare, dette da colui che parla solo di grazia, solo di bontà. A un certo punto dice: ricordatevi della moglie di Lot. E allora noi che cosa possiamo pensare? Che sono parole brutte, che sono parole che ci spaventano? Al contrario, proprio perché vengono da Gesù, noi dobbiamo immaginare, pensare ed essere sicuro, proprio perché vengono da Gesù, che sono anche queste, soprattutto queste, parole d'amore. Amen. Gloria al Signore. Vediamo alcune caratteristiche spirituali di questa donna, perché noi ce la dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questa donna godeva, proprio come noi, dei benefici e vantaggi di vivere in un ambiente religioso. Ai giorni di Lot non c'era assolutamente nella società nessun senso religioso. C'era corruzione, idolatria, superstizione, ignoranza delle cose di Dio. Non c'erano Bibbie, non c'erano ministri di culto, non c'erano chiese, non c'erano libri cristiani. Pochi conoscevano Dio. Il resto viveva nel peccato, nell'ignoranza. Forse neanche l'1% degli abitanti di quelle zone, neanche l'1% conosceva il Signore, mentre la moglie di Lot era una privilegiata. Lei era una privilegiata perché? Perché aveva un marito devoto e grazie al suo matrimonio con Lot lei era diventata la nipote di Abramo, il quale è stato chiamato amico di Dio, il quale era stato chiamato fuori da Ur dei Caldei e il Signore gli aveva detto: cammina davanti a me e si integro, io ti darò tutte questi popoli, questi terreni, e la tua progenie sarà come l'arena del mare. Ora viveva nelle loro tende, conosceva le loro preghiere, chissà quante volte aveva sentito che adoravano il Signore, chissà quante volte avevano sentito lodare il Signore, chissà quante volte venivano raccontate sotto quelle tende le opere di Dio, di questo Dio pieno di grazia, pieno d'amore. Era un innegabile vantaggio, viveva i vantaggi e le benedizioni di un ambiente favorevole. Quindi probabilmente era presente anche quando ricevette Abramo le promesse, ma quando giunsero gli angeli che andarono a Sodoma, perché volevano, che il Signore voleva distruggere quella città, dovettero fargli forza per uscire, dovettero prenderlo per mano, dovettero incitarla a correre via, a tutti quanti, ma in particolare probabilmente lei era recalcitrante, non voleva lasciare la sua bella casa, non voleva lasciare la sua cucina nuova, la sua bellissima camera da letto, il suo soggiorno. Mi immagino mia moglie, se la costringe a lasciare improvvisamente casa sua dopo che se l'è aggiustata così bene. E tutte le donne sono così. Mo adesso ho cambiato gli infissi. Arriva St'Angelo. dicono che devo lasciare questa città. Ma come? Io mi trovo così bene in questa città. Sì, sono peccatori. Sì, fanno delle cose che non devono fare, ma io sto nella mia casa. Mi guardo bene dall'evangelizzarli, mi guardo bene da interferire nei loro costumi, non gli posso parlare di un Dio che condanna queste cose. Non gli posso parlare di un Dio santo, gli devo parlare solo dell'amore di Dio, non solo, non anche della sua giustizia. Lei sentì, ma non c'erano, non c'era desiderio di andare. E questa donna si girò, morì, senza grazia, senza Dio, senza pentimento. Non ebbe il tempo di pregare, di chiedere perdono. Gli occhi del suo cuore, benché vivesse in un ambiente favorevole da un punto di vista spirituale, non erano veramente aperti. La sua coscienza non era risvegliata, non era vivificata. Sì, lei era religiosa, ma questa sua religiosità era dettata dall'opportunismo, dal desiderio di compiacere probabilmente al marito, oppure allo zio Abramo, che era così severo, no? Avete visto mai queste famiglie dove c'è la tradizione, anche evangelica, e dove per timore di scandalizzare i fratelli, o il padre, o la madre, o i cugini, che sono così zelanti, anche loro apparentemente lo sono, ma non c'è partecipazione. Si comportava come marito, pregava come marito, pregava come Abramo, ma il suo cuore non era in queste cose. Il suo cuore era nel mondo, e la cosa più terribile è che il mondo era nel suo cuore. Questa è la verità, questa è la triste verità, e questo la portò a una brutta sorte. Ora, che cosa voglio dire? Che tu puoi vivere in un ambiente religioso, ma essere inconvertito. E poi alla fine essere perduto. Puoi vivere in comunione con uomini potenti nella fede, lavorare con loro, avere comunione con loro, ma non avere comunione con Dio. Geazi era servo di Eliseo. Dema era compagno di lavoro con Paolo, eppure lo lasciò. La Bibbia dice, avendo amato il presente secolo. Lot aveva una moglie mondana e inconvertita. Era un uomo giusto, ma aveva una moglie mondana. Ora, non basta avere dei privilegi spirituali, non basta vivere in un ambiente religioso. Noi abbiamo bisogno della grazia dello Spirito Santo. Se noi non nasciamo di acqua e di Spirito Santo, noi non entriamo nel regno dei cieli. Senza la grazia che ti viene dalla nuova nascita, nessuno sarà salvato. La moglie di Lot godeva di molti privilegi, ma non aveva la grazia. Ricordatevi della moglie di Lot. Il peccato della moglie di Lot si riassume in 5 parole. Si volse indietro per guardare. Una piccola cosa. Era una piccola cosa, ma era il sentimento di un grave malessere spirituale che rivelò il suo vero carattere e la sua vera natura. Una pagliuzza è una piccola cosa, ma ti fa capire il vento da dove spira, se va a destra o se va a sinistra. Non ci vuole una trave, anzi, non servirebbe a niente. Basta una pagliuzza, piccola, ti fa capire il vento in quale direzione va. Quello sguardo, piccolo sguardo, un attimo, aveva rivelato quello che c'era nel suo cuore. Quello sguardo era una piccola cosa, ma evidenziò una disubbidienza a un comando, perentorio, secco, non c'era possibilità di sbagliarsi, non giratevi indietro per guardare. Lei si rifiutò di obbedire. La ribellione è come il peccato della divinazione. Prestare obbedienza vale più di un sacrificio. Quando Dio parla, i servi di Dio ascoltano. Amen. Quello sguardo era una piccola cosa, ma rivelava l'incredulità presuntuosa di quella donna. In poche parole, lei non credeva che veramente vi fosse pericolo. Lei non credeva che fosse proprio così urgente dover scappare via senza neanche prendere un carro per portarsi via i mobili. Neanche una borsa per metterci dentro una seconda cambiata. Non c'era tempo, era urgente. Lei non credeva, non pensava che fosse così necessario. Lei non aveva fiducia in quello che gli veniva detto da quei messaggeri di Dio. Era una piccola cosa, però la Bibbia ci dice che senza fede noi non possiamo piacere al Signore. Amen. È pericoloso pensare di saperne più di Dio. È pericoloso pensare di saperne più della parola di Dio. È pericoloso pensare che gli avvertimenti della parola del Signore sono eccessivi o non c'è bisogno di essere così drastici, così rigidi nel mettere in pratica la parola del Signore. Dobbiamo predicare l'Evangelo della bontà, del benessere, della bellezza. Non dobbiamo essere drastici, cominceranno ad emarginarci dalla loro vita. Oh no, io non posso pensare che i miei figli debbano essere emarginati dai compagni perché vedranno che il loro comportamento è troppo spirituale. Non è così importante essere così ligi. Questa donna non riteneva necessario, non riteneva importante mettere in pratica al 100%. Ora può capitare, fratelli, che noi ci possiamo trovare in difficoltà e proprio come questa donna non riusciamo a capire. Questa donna non riusciva a capire. Può capitare che ci accadano delle cose che noi non riusciamo a capire. Però in quel momento noi dobbiamo rimanere fermi e ubbidienti. Nella calma e nella fiducia ci sarà la vostra forza. Signore, aiutaci. Signore, aiutaci ad avere fiducia in te. Quello sguardo fu poca cosa, ma evidenziava l'amore che questa donna provava per Sodoma. Il suo corpo era uscito da Sodoma, ma il suo cuore era rimasto là. L'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Il suo cuore era amico di Sodoma e quindi lei era nemico di Dio. Se uno ama il mondo, dice Giovanni, l'amore del Padre non è in lui. Gesù voleva che i suoi, detto prima, i suoi discepoli, i suoi intimi, non le folle, i suoi intimi, noi siamo intimi con Gesù. Amen. Gesù vuole che noi che siamo suoi intimi impariamo molto bene questa lezione. Ricordatevi della moglie di Lot, Non era un'assassina, non era neanche una ladra, non era neanche un'adultera, era una religiosa, ma guardò indietro. La sua professione di fede era contraddittoria, perché era valida, nel senso che si comportava bene, ma era fittizia, perché non aveva mai rinunciato al mondo. Ricordatevi della moglie di Lot, che benché non era tutte queste cose, andò all'inferno. Pesante. Quante persone, e speriamo nessuno di noi, cominciano per lo spirito e benché abbiano una vita morale inattaccabile, anche una vita, un comportamento inattaccabile nell'ambito della società degli uomini, a un certo punto perdono il loro slancio. Perché? Perché si comincia bene e poi a un certo punto ci si rallenta in questa corsa? Uno potrebbe pensare, ma forse non crede più che la parola di Dio sia ispirata. No, no, no. Forse è rimasto deluso da qualche promessa, ha trovato che il Signore in realtà non è fedele, è rimasto male, quindi rallenta il suo slancio e il suo servizio. No, niente di tutto questo. La parola di Dio ci fa capire chiaramente che esiste una malattia che è come un virus. E tu non te ne accorgi, non porta il raffreddore, non porta la febbre, non porta la bronchite, porta semplicemente all'amore verso il mondo. Cioè a un certo punto ci si innamora del mondo. Anche se non facciamo le cose del mondo, ma amiamo tanto il mondo da non predicare più l'Evangelo, così come il Signore ci ha insegnato, per paura di offendere Tizio, per paura di offendere Caio e perché vogliamo incoraggiare a Sempronio, ma non è più quello che il Signore ci ha chiamato a fare. Il nostro ministero perde di slancio, la parola che viene predicata perde di efficacia, la Chiesa diventa un'organizzazione religiosa e che non ha più la potenza dello Spirito Santo, che non ha più quella incisività nella predicazione del Vangelo, ci si adagia, ci si imborghesisce, ci si incancrenisce nelle posizioni del mondo e tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, comincia a entrare nella nostra esperienza. E il nostro messaggio non è più quello di quando abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato come Giacobbe e siamo finiti come Esaù. Abbiamo cominciato nello spirito e poi come Saul. Ci siamo completamente innamorati tanto di noi stessi da non riconoscere la grazia che il Signore gli aveva fatto. Oh, fratelli, anche Giuda Iscariota aveva visto Gesù operare i miracoli che avevano fatto, così come hanno visti gli altri dodici, però il suo cuore non era secondo le vie di Dio. Non mercanteggiamo con Gesù, non cominciamo a dire: Signore, questa parte del cuore te la do, quest'altra me la tengo per me, questa parte della consacrazione la faccio, quest'altro no, questa parte della mia vita la dedico a te, ma quest'altra proprio non posso farlo. Se noi cominciamo a mercanteggiare con il Signore, cominciamo a dire: questo lo posso fare, lo faccio, quest'altro proprio non mi sento e non lo farò, allora vuol dire che noi stiamo facendo dei compromessi. E Dio non accetta compromessi. A un certo punto il nostro slancio, il nostro entusiasmo, la nostra consacrazione si perde. La Bibbia dice di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta l'anima nostra e con tutta la nostra forza. Alleluia. Gloria al Signore. Chi è d'accordo con me alzi la mano. Gloria a Dio, sono contento. Cerchiamo prima il regno di Dio e tutte le altre cose ci saranno sopraggiunte. Dio inflisse un giudizio alla moglie di Lot, un giudizio che viene espresso con delle parole e una frase breve: guardò indietro e divenne una statua di sale. Una fine tremenda, improvvisa. Questa donna non era preparata a morire, il suo cuore non era preparato. Ora, la morte può avvenire e avviene in vari modi. Abbiamo visto dei credenti che sono andati col Signore, circondati dall'affetto dei cari, dei figli, dei fratelli, dalle preghiere dei fratelli. Magari qualche pastore, qualche evangelista, qualche fratello, qualche uomo di Dio gli teneva la mano a questo fratello, a questa sorella che sta per lasciare questa vita, e insieme hanno pregato. E poi questa sorella, questo fratello ha chiuso gli occhi e immediatamente li ha aperti dall'altra parte e ha visto Gesù. Per questo la Bibbia dice che è un grande momento agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi eletti. È un gran momento, cioè Dio è contento, è felice, ma come un controsenso, è la morte e Dio è contento, sì, perché il Signore sa che tu lo vedrai come egli è, a faccia, da lì a un istante. Non spaventa la morte ai credenti, ma questa donna non ebbe il tempo, morì in una maniera improvvisa. O quante persone muoiono mentre che stanno commettendo un peccato, mentre che sono andati a peccare, stanno tornando, un incidente. Oh, dice, ma fratello, ma tu stamattina come ti sei svegliato? Ma perché non è la realtà? Quante cose noi sentiamo per televisione? Un attentato, sono morti. Noi ci dispiace tanto per quelle morti che sono state a Parigi, ma stavano ascoltando un congresso rock, musica satanica. La canzone che ascoltavano in quel momento era Io bacio Satana. Era detto in inglese. Sono morti, ci dispiace tanto umanamente e preghiamo che altri giovani che fanno queste cose si convertano, ma noi le dobbiamo dire queste cose. Veramente. Si muore, si può morire in tanti modi. Noi che siamo dei figli di Dio sappiamo che dobbiamo morire, ma noi vogliamo morire nella grazia di Dio. Vogliamo morire con la pace di Dio. Dobbiamo morire tutti. Poi qualcun altro dice, lo torni a dire che dobbiamo morire. Ma vogliamo morire sapendo che l'anima nostra è nelle mani del Signore e che abbiamo un tesoro grande nei cieli. Oh, la morte non è qualche cosa che ci spaventa. La Bibbia dice che la morte per i cristiani ha perso il suo pungiglione. Pungiglione che ha la morte nei confronti di quelli che non hanno Dio, è la paura. Noi sappiamo che un giorno saremo con il Signore per tutta l'eternità. Questa donna non ha avuto il tempo di una preghiera, non ha avuto il tempo di un momento di raccoglimento per pensare alla sua vita, non ha avuto il tempo di ravvedersi. Ricordatevi, ricordiamoci della moglie di Lot che aveva avuto grandi privilegi spirituali e proprio per questo fu punita in una maniera così severa. A chi ha molto ricevuto, molto sarà chiesto. Serviamo il Signore con timore, con tremore. E se abbiamo peccato, se siamo nel peccato, chiediamo perdono al Signore. Io vorrei pregare.